gli opzionali hanno incontrato ieri padre Liaciterio, come Frangelo mi ricordava quando è stato fatto l'anno scorso il seminario sulla Beata Angela da Foligno, lui aveva anche partecipato, perfino lui si è ricordato. Quindi, come per aumentare i diritti di autore, ci sono tutti i registratori qua, ma soprattutto per la vendita del libro, e la causa...
Devo pagare il...
Sì, lui deve pagare il dazio. Come il testo di riferimento base del corso questo istituzionale di teologia spirituale e il volume La vita spirituale e i suoi segreti, nell'ambito del corso, dato che padre Lia era disponibile a stare in zona, le avevo chiesto se poteva in queste ultime due ore prima della pausa pasquale di come esporre le dinamiche interne del volume per facilitare i lettori l'accesso a queste dinamiche della vita spirituale.
Allora, a me è stato chiesto di presentare il mio libro, non è molto igienico farlo, però lo devo fare. Allora, vi dico subito come è nata l'idea. Non era mia l'idea, è stata di altri, ma quello che ha originato questa serie di riflessioni è stata questa domanda. Ma noi possiamo ancora, come ai tempi dei nostri padri, vivere la bellezza della fede secondo la sapienza evangelica? Riusciamo ancora? E la domanda nasce dalla constatazione che noi nella vita, questo è chiunque, diciamo, fa una gran fatica a seguire la via di Dio. Ma perché? Se la via di Dio corrisponde a quelli che sono i nostri grandi desideri, perché noi facciamo così fatica? Allora, attorno a questa domanda ho provato a delineare come un percorso che rendesse ragione, che rendesse ragione e del perché noi facciamo fatica e della bellezza del cammino. Queste due cose. Allora, il libro è suddiviso in cinque tappe e poi ho aggiunto due testi, anzi tre, ma uno è molto breve, per come comprovare attraverso la lettura delle riflessioni dei nostri padri. Ho scelto Isacco, Massimo il Confessore e Francesco d'Assisi. Quindi attraverso questi testi grandi, che non sono immediati nella loro lettura, nella loro lettura sì, ma comprensione no, non sono immediati, allora c'è anche questo tipo di esperimento. Allora, se uno legge il cammino come l'ho formulato, poi legge i testi dei padri, dei nostri padri, li capisce meglio, riesce a trovare delle, come dire, delle aperture e anche delle porte di accesso più o meno segrete alla rivelazione di Dio e alla realizzazione, diciamo, per il nostro cuore di quello che comporta questa rivelazione. Allora sarebbe così: bisogna prima leggere la parte, diciamo, la mia riflessione, poi leggere i padri, poi lasciare la mia, rileggere i padri e con questo bagaglio andare alla lettura di altri padri. Penso, questo è uno dei suggerimenti che mi piace affidarvi, perché i compagni del nostro cammino spesso cambiano. Se sono moderni, se sono antichi, quando trovate qualcosa di vero non cambiano più, sono compagni di viaggio fedeli, che oggi la fedeltà è una delle virtù difficili da vivere. Detto questo, illustro ancora un altro degli aspetti che non sono, diciamo, narrati direttamente, ma fa da sfondo. Prima di scrivere questo testo, per molti anni io avevo raccolto tutti i commenti antichi sul Padre Nostro. Voi sapete che nella tradizione, per esempio, è classica la definizione di Sant'Agostino: tutto ciò che noi domandiamo a Dio e non si trova nelle richieste del Padre Nostro, inutilmente voi pregate. Quindi o rientrano nelle richieste del Padre Nostro, oppure voi pregate in vano. Se voi doveste rendere ragione a un altro di questa espressione, ce la fareste? A furia di, come dire, no, di riflettere, di meditare, di entrare in quello che è lo splendore di rivelazione del Padre Nostro, allora si è come delineato come una specie di cammino che ho poi argomentato secondo questa suddivisione delle cinque tappe. Ma voi troverete nei vari passaggi come indicazione della ragione di fondo che sostiene quello che io cerco di annunciare o cerco di presentare, lo trovate sempre nella preghiera del Padre Nostro. È caratteristico il fatto che, è tipico per esempio nel commento di Massimo il Confessore, allora noi la preghiera del Padre Nostro la diciamo evidentemente dall'inizio alla fine, per forza. Padre Nostro, e andiamo fino alla fine, liberaci dal male. Ma la comprensione della preghiera del Padre Nostro comincia dal fondo e si risale. Quello che nella preghiera diciamo per primo è la rivelazione che attendiamo da quella preghiera. E così tutti i vari passaggi, perché sono tutti concatenati. Ti faccio un piccolo anticipo. Di tutto ciò che noi domandiamo con la preghiera del Padre Nostro, sono tutte richieste rivolte a Dio, no? Solo una è rivolta a noi. E qual è?
Perdonare.
Se solo questa è rivolta a noi, capite tutta l'importanza che ha. Ma l'importanza non in termini di virtù, ma in termini di rivelazione, in termini di conoscenza del volto di Dio. Noi questo lo dimentichiamo sempre. A noi sembra che questa richiesta che il Signore ci fa sia nell'ordine della generosità, non essere egoisti, diciamo. Niente affatto. È nell'ordine dell'accesso alla rivelazione di Dio. Da qui ne consegue il senso. L'amore del prossimo, che ci è richiesto come compagno del comandamento dell'amore di Dio, nell'esperienza cristiana ha lo stesso significato che nell'esperienza di tutte le altre religioni? È evidente, non esiste nessuna religione che non contempli l'amore del prossimo, eh? Ma il timbro, la specificità, il livello è lo stesso? Non è lo stesso, corrisponde alla specificità dell'esperienza cristiana. Se uno ve ne chiede conto un musulmano, un indù, vi chiedesse conto di questo, sapreste rispondere perché? O anche sapreste presentarlo? Quando nella vita riusciremo a dare ragione di questo in modo quieto, siamo nella sapienza evangelica, se no non ancora. E credo che, il secondo elemento di questa, diciamo, chiamiamola scoperta, che ognuno però deve fare, non basta ripeterla, ognuno deve farlo. Il secondo elemento di questa scoperta nasce da questa, come dire, da questa osservazione. Quando noi leggiamo le scritture, noi troviamo narrati dei fatti e intendiamo delle parole. Diciamo in generale, prendiamole come gli inviti di Dio all'uomo, diciamo i comandamenti. Quando io leggo le scritture, a cosa devo stare attento? A conoscere i fatti e a, come dire, come a comprendere i comandamenti o ad altro? Allora, noi normalmente, e questa è una delle difficoltà della vita, tra l'altro corrisponde alle stesse difficoltà che noi viviamo nell'amore tra un uomo e una donna, lo stesso, stesse difficoltà. Cioè, noi fissiamo il bene o su delle cose, degli atti da fare, oppure su degli obiettivi, come ideali, no? Che ci spingono ad agire in un certo modo. Le scritture non parlano in questa maniera. Alludono a un'altra cosa, e l'altra cosa non è un contenuto, ma è un movimento, una dinamica. Allora, leggere le scritture significa entrare nella dinamica di rivelazione di Dio per l'uomo e nella dinamica di accesso dell'uomo a Dio, solidali con tutti. Questa dinamica noi raramente la cogliamo. Vi faccio un piccolo esempio. Nella terza, sì, o quarta, non mi ricordo, terza o quarta domenica di Quaresima, quando si legge il brano del colloquio di Gesù con Nicodemo, voi sapete che Gesù fa l'esempio del serpente innalzato nel deserto come immagine che si applica per indicare: anch'io sarò innalzato. L'Evangelista Giovanni non è, dice soltanto, e così indicava di che morte doveva morire, ma non è esplicito. Però, leggendo, noi sappiamo che il suo essere innalzato riguarda la sua morte. Ora, la forza argomentativa, diciamo così, di Gesù verso Nicodemo, che conosceva le scritture, era un uomo col quale si poteva parlare dei misteri di Dio. Lui, anche se non capiva quello che Gesù diceva o stava rivelando, lui era in tensione per cogliere il mistero di Dio. Quando dichiara la sua incapacità di coglierlo, è relativa a questo unico elemento del mistero. Gesù è innalzato, e in realtà cosa vuol dire? Allora, Gesù fa precedere questa immagine con la ragione. Soltanto colui che è disceso dal cielo può salire al cielo. Voi cosa intendete? Che siccome lui è il figlio di Dio che è venuto, allora può avere accesso al cielo. Tenete così? Io no. Fatta la domanda, su chi c'entra nero. Però normalmente intendiamo così. Invece in realtà vuol dire un'altra cosa, ed è quella che noi, tutte le scritture sono così, ed è quello che noi non comprendiamo quasi mai. Allora, per salire occorre scendere. L'immagine dell'innalzamento sulla croce non corrisponde all'immagine di un salire la montagna, come noi spessissimo immaginiamo, ed è stato tramandato come immagine caratteristica di tutto il percorso spirituale, no? Salire la montagna. No, 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 non che non sia vero, ma l'immagine di fondo non è questa. L'immagine di fondo è che per salire bisogna scendere. Allora, Gesù è stato innalzato sulla croce, ma in termini di realtà vissuta è il punto più basso del calpestamento dell'umanità di Gesù. Addirittura la scrittura, per poter definire il dramma che Gesù subisce, ricorda con la profezia di Isaia: è stato tanto calpestato che nemmeno più gli si riconosce la figura di uomo. Allora, questo movimento, no? Lui, Gesù parla di innalzare, ma in realtà si tratta di uno scendere. Ecco, questo è il movimento di rivelazione del mistero di Dio. Fate la deduzione: io voglio salire a Dio. Bene, sono tutto preso da questo desiderio di salire a Dio. Bene, uno mi pesta i piedi e io mi arrabbio e lo mando a quel paese, posso ancora salire? Non salgo più. Perché il salire corrisponde al scendere. Allora, ecco tutta l'indicazione dei padri: senza umiltà non si trova lì, senza stare sottomessi a tutti, senza stare sotto i piedi di tutti, Dio non si vede. Dio non si trova. Questo movimento è il movimento che percorre tutte le scritture e che parla dello splendore dell'amore di Dio. Quando Gesù ci lascia il suo spirito, ce lo lascia per percorrere secondo lo stesso movimento la sua via. Noi siamo convinti di questo, ma manco. E proprio perché non siamo convinti di questo, noi restiamo sempre sulla nostra fama. Preghiamo, facciamo preghiere, cerchiamo la liturgia, cerchiamo lì e poi non scatta mai quella, no, quella vivacità, no? Come Francesco: do il diritto a tutti di darmi una botta in testa, con la conseguenza che io rendo grazie, perché la mia gioia non la prendo da nessuno, la prendo solo dal mio Signore. Ieri c'era nella liturgia dove Gesù dice: se il Figlio vi fa liberi, sarete liberi davvero. Allora, commentavo brevemente, no, nella liturgia, quali sono i doni che Gesù dà e che se ce li dà Lui nessuno ce li toglie? Quali sono? Sono tre. Il primo è la libertà, no? La pace. La pace?
L'ho detto.
E la gioia. Allora, quando noi siamo angosciati, quando noi siamo in ribellione, quando noi rivendichiamo, abbiamo questi doni? No, allora vuol dire che quando siamo in pace non li prendiamo dal Signore, è semplicemente che nessuno ci pesti i piedi. Ma se ci pestassero i piedi, la pace non ce l'abbiamo più. Allora, quella pace lì non l'abbiamo presa dal Signore. Quindi ci può sempre essere tolta. E siccome nella vita noi non abbiamo alcun potere sugli eventi, e neanche sulle teste dei nostri fratelli, allora, se non prendiamo questi doni dal Signore, non li potremo vivere con i nostri fratelli. E non potendoli vivere, non conosceremo mai lo splendore della rivelazione di Dio che in Gesù avviene. La nostra fede sarà mai tanto bella da splendere nella nostra vita, nonostante tutte le nostre fragilità, debolezze, eccetera? Ecco, tutto questo percorso che ho immaginato tende a suggerire una possibilità di vivere secondo questo movimento. Nel libro non è detto, ma fa da antefatto, fa da fondamento non espresso, ma reale. Se poi mi addentro nella, come dire, nell'elaborazione, no, delle varie tappe, allora il giudizio che ho dato col tempo è che la prima tappa potete saltarla, andate alla seconda, poi leggete la prima, perché la rifarei oggi, la rifarei, nel senso che capisco che noi non siamo allenati a un certo linguaggio e a una certa percezione delle cose. Quindi praticamente il primo capitolo è piuttosto faticoso e vi impedisce la leggerezza di andare agli altri. Allora, saltatelo e andate subito al secondo, che è il secondo molto più immediato, e poi ritornate al primo, e poi andate al terzo, al quarto. Questo come modo. Allora io vi voglio spiegare di più il primo, perché è quello meno immediato. Ed è meno immediato perché fa riferimento a reazioni interiori che noi non siamo mai abituati a considerare. Cioè, tutti le viviamo queste reazioni, ma non sappiamo mai leggerle e rischiamo di dare dei giudizi perversi su di noi. Questo ci taglia le gambe e alla fine è come se, non potendo custodire la nostra dignità di creature, pur peccatrici, pur, ma la dignità di creature, non riusciamo a gustare lo splendore dell'amore di Dio. Allora, tempo fa, illustrando il mistero della Chiesa, e dicevo che se dovessimo proprio interrogare il nostro cuore senza veli, noi abbiamo paura di restare fregati dalla Chiesa in primis, ma anche dal Signore stesso. Non siamo mai in pace col fatto che il Signore promette, ma la soddisfazione di queste promesse o tarda o arriva quando noi non la vogliamo più, e comunque non ci fa godere. Ora, quando le difficoltà sono comuni, non è in gioco il nostro peccato. Vuol dire che è in gioco un atteggiamento di fondo del nostro cuore, indipendentemente dalle nostre storie personali. Invece noi, uno degli errori che facciamo è che quando una cosa nel cammino spirituale non funziona, la leggiamo sempre in rapporto alla mia storia personale, ai miei peccati personali. Se fate così, molte cose nel vostro cuore non lo potete comprendere, non le potrete comprendere. Perché quando le difficoltà sono comuni, non entra in gioco la, come dire, la mia situazione particolare. Entra in gioco la mia umanità, che è uguale alla sua, la sua, la sua, quella di tutti. Allora, la prima lettura da fare è quella di vedere le cose a livello della nostra umanità, dentro uno sguardo dignitoso. Senza dignità non si legge mai bene la realtà. Quando tu hai l'occhio, diceva, mi pare che sia un passo del profeta Abacu, all'occhio benevolo non appare nessun male. Quando l'occhio è malevolo, sa interpretare male anche il bene. Ed è una constatazione normale della vita, no? Ma adesso sto parlando di quello che facciamo su di noi. Elenco alcuni elementi per dar conto di questa difficoltà. Per esempio, noi confondiamo e non sappiamo mai distinguere bene quello che chiamiamo il livello psicologico da quello spirituale. Allora, lo spirito non può che essere vissuto nella nostra psicologia, ma la psicologia non ha in sé i fondamenti della nostra umanità. Allora, vi faccio un esempio. Allora, supponiamo che uno è sempre preso di mira, quando parla si dice, si va sempre contro, se dice una cosa non si accetta mai, lo si rimprovera sempre. Tutti capite, per forza, che è triste, no? Non viene mai accolto, allora lui resta triste. Però, osservate, quando uno vuol sempre avere ragione, ci sono, no, quelle persone che loro hanno sempre ragione, tutti gli altri sono più imbecilli di lui, sempre, a volte esternamente, a volte no. Ma quando un uomo vuole comunque avere sempre ragione su tutto e su tutti, voi notate, non è contento. Osservate. Allora, nel primo caso la cosa è logica, no? È sempre bastonato, come fa a essere contento? Ma nel secondo caso, che uno prevale sempre, quindi ottiene sempre quello che vuole, perché non è contento? Sapreste rispondere?
Dipende da qualcosa che gli manca.
E che cosa però? Ma che cosa? È giusto che gli manca, ma che cosa? È il livello. Allora, lui vuole ottenere un effetto che è di un certo livello, lo vuole ottenere un altro. Allora osservate, il piacere è legato al nostro corpo, alla nostra psicologia. Mi piace un gelato, lo mangio, punto, finito, finito. Pensate al sesso, è uguale. Mi piace questo, lo faccio, punto, finito. Piacere finito, stop. Il piacere però non arriva a livello del cuore, è solo un segnale. È la gioia che arriva a livello del cuore, ma la gioia non fa parte del livello psicologico o, diciamo, corporato, diciamo così, tendendo corpo in senso anche un po' più ampio, no? Perché la gioia appartiene al livello spirituale. La gioia fa riferimento a un uomo che non è semplicemente individuo che ottiene tutto quello che vuole, ma è una persona che si compie quando è in comunione con lui. La gioia è l'effetto del livello spirituale della nostra umanità, cioè del compimento di quella comunione con tutti che rappresenta, pensate quando dicevo prima il perdono, la riconciliazione. La gioia è legata al fatto che tu, riconoscendo i tuoi peccati, accogli il perdono di Dio che ti mette in comunione con Lui e con tutti. La gioia è l'effetto della comunione. Questo, la gioia, non si può cogliere a un altro livello. Noi nella vita viviamo tutto mescolato, no? Quindi, siccome il piacere è la cosa più immediata, noi immaginiamo che piacere e gioia siano la stessa cosa. Ma non è. Allora, se non intuiamo questa diversità di livelli, che non li stabilite voi, sono già stabiliti. Come dire, l'acqua bagna, se anche voi non volete, quando vi buttate in acqua, siete bagnati. Punto. Ecco, questo realismo della vita, secondo questi livelli, noi facciamo finta o facciamo sembianza di non capirli. Ma tutti poi sentiamo che le cose non funzionano. E invece di ritornare alla percezione di questi livelli, lo facciamo che incrementare, per esempio, i nostri piaceri. E la gioia però non si trova. Se voi a uno, guardate sempre il solito discorso del sesso, dice, no, non bisogna fare questo, non bisogna fare quello, voi lo potete ripetere finché volete. Se lui non trova una dimensione di comprendere quel piacere dentro una cosa più profonda, non smette mai. Voi potete fare tutte le pratiche che volete, dico a voi, ma è rivolto a ciascuno. Possiamo farci tutti gli inviti che vogliamo, non funziona. Se invece intuiamo questo altro livello più profondo, allora accettiamo anche una certa disciplina. Allora accettiamo anche, come dire, quello che il Vangelo dice, se non chi non rinuncia a se stesso non può trovare la vita, no? Allora, una delle cose più significative in chi vuole intraprendere un cammino spirituale, io dico serio, ma un cammino spirituale o è serio o non lo è, no? Nel senso che deve essere autentico, in verità, ecco, bisogna imparare a esercitarsi in questo riconoscere i livelli. Vi faccio un altro esempio. Quando io faccio il bene, per esempio, voglio bene a te e tu sei un disgraziato, mi vieni sempre contro, e io però continuo a esercitare questo bene. Quando lui proprio non accetta più, io sono arrabbiato, no? Mi arrabbio. Allora, per vincere l'arrabbiatura non basta io sto fedele al bene, perché il frutto del bene non dipende dalla mia generosità, dipende dalla libertà con cui lo faccio e dall'umiltà con cui lo eseguo. Se io non attivo e non accompagno al mio desiderio di bene anche questo, io il frutto non l'avrò mai. Tanto che mi pare Egidio di Assisi, no? Quando diceva a volte avere una, a quell'epoca si diceva un animo gentile, adesso è un po' stupido dire così, ma si può capire che cosa si intendeva, cioè avere un animo mite è assai più rivelativo del volto di Dio che non un atto di eroismo, perché la mitezza ha a che fare con un livello che attraversa tutta la tua vita, non è puntuale. Un atto di eroismo può essere puntuale, invece la mitezza non è puntuale. Uno è mite se questa, diciamo così, questo livello attraversa la vita.
Ripeti l'esempio che hai fatto con me ieri.
E non mi ricordo più.
Quello con i blindi.
Ah! Mi chiedo di ripetere un esempio che avevo fatto. Sì, nella tradizione, per esempio, romena, un uomo realizzato si dice blind, che vorrebbe dire dolce, mite. Questa mitezza costituisce il massimo di libertà, quindi non si dipende da nessuno, e il massimo di umiltà, perché non fa riferimento alle proprie qualità, cioè è completamente aperto al dono di Dio che splende in questo mondo. Solo il mito lo può fare. Ci sono moltissimi collegamenti che noi facciamo nel nostro percorso spirituale che sono fasulli. Cioè noi mettiamo un obiettivo, ci sforziamo di arrivarci, ma quell'obiettivo non è adeguato alle condizioni che ci permettono di realizzarlo. E se non si intuisce che cosa ce lo permette, noi facciamo tante fatiche inutili, come quello che cerco di spiegare nel primo capitolo. Noi facciamo fatica, ma è inutile, non si va avanti, non solo, è peggio ancora. Non solo non si va avanti, ti arrabbi perché stai fermo, Oltretutto fai pagare agli altri la fatica che fai. Ricordo una volta in un monastero di Clarisse, e c'era una certa tensione, no? E era iniziata la Quaresima e avevo notato che uno aveva risposto, sai quando rispondi in modo secco, no? Che si sente. Allora poi nell'omelia avevo detto, no? Stiamo attenti che la nostra fatica di seguire il Signore, invece di pagarla noi, non facciamola pagare agli altri. Cioè uno fa digiuno, oppure fa 2 ore di preghiera in più, e poi se uno gli chiede una cosa, uno lo manda al diavolo. Difatti, se non si sta attenti, ogni sforzo che voi fate nella via spirituale la fate pagare agli altri. Ma che senso ha far pagare agli altri per una cosa che raggiungete voi? Eppure è normale. Vi capiterà, no? Quando siete impegnati seriamente in una cosa, siete benevoli, aperti, larghi con tutti, e voi. Però il timbro del percorso spirituale rivela questo fondamento, se no di tutti gli obiettivi che mettete, anche, e spero di no, ma anche se li raggiungete, vi vanno in crusca. E se li raggiungete lo stesso, avrete cielo. Voi vi mettete su un piedistallo e non scoprirete più nulla della rivelazione di Dio. Ma che serve? Ancora 5 minuti? Va bene. E poi uno degli elementi che questo ci fa proprio, denota proprio la diversità tra la sapienza evangelica e la sapienza o la cultura mondana. Fattore tempo. In tutte le cose che noi facciamo, non sognatevi di non tener conto del fattore tempo. Per tutte le cose ci vuole il suo tempo. Ci vuole il tempo adatto, una cosa fatta fuori tempo vi va per traverso. Allora, nello spirito il fattore tempo ha più risvolti, ma uno resta essenziale, che ho già ricordato anche ieri, ma lo ripeto perché è una cosa essenziale. Allora, nella nostra psicologia il fattore tempo gioca al passato. Sembra che la nostra vita futura dipenda esclusivamente da quello che abbiamo vissuto nel passato. Fate gli esempi normali, non so, se una bambina è violentata, poi è come se questo peso lo porta continuamente, e quando si apre alla vita ha come da superare questa cosa. Ma non è tanto, supponiamo, non so, la violenza in se stessa, è tutto il carico che ha dovuto sopportare per non dire, per il senso di colpa, per l'essere poi segnata di tutte queste cose qua, no? Ce ne sono, le esperienze negative sono più forti di quelle positive, nel senso che ci segnano di più. Allora, la nostra psicologia, pensate a tutto il lavoro della terapia psicologica, è tutta impostata così. Sembra che riandando indietro a cogliere gli elementi che si sono come cristallizzati nelle nostre esperienze, noi ci liberiamo. Un corno ci liberiamo. È importante conoscere, ma la libertà non viene guardando al passato. Se volete un'immagine, prendete una donna che va a fare la spesa al mercato, una bella scorta, e visto che dispone di parecchi soldi, compra tante cose, metti nella borsa, metti una, metti due, metti tre, eccetera, però la borsa senza fondo, quindi ogni cosa che mette si perde. Quando arriva a casa la borsa è vuota. Notate, se ha comprato 2 cose, dice vabbè, pace, ma se ne ha comprate 20, che rabbia. È quello che succede a noi. Quando noi vogliamo aggiustare il passato, ricordate che si tratta sempre di aggiustamenti, nel senso di mettere qualcosa in una borsa che non ha fondo, cioè si perde tutto. La via spirituale è esattamente l'opposto. La vita procede dal futuro, non viene dal passato. E questo lo potrete capire bene nella vostra esperienza personale quando farete esperienza che la conoscenza del Signore avviene per il perdono che ci concede. Quando San Paolo deve definire l'unico ministero e mistero della Chiesa, non può che dire è il mistero della riconciliazione. E dice: Dio ha perdonato a voi in Cristo. E ricordavo ieri, no, che se voi traduceste letteralmente la frase è: Dio ha fatto grazia di sé a voi in Cristo. Quello che sana il nostro passato è l'esperienza del dono dell'amore di un altro a noi, e noi intuiamo che non tiene conto dei nostri peccati. Questo è ciò che effettivamente salva. Quando fate questa esperienza, siccome è il tesoro del cuore, voi intuite che è il tesoro per tutti. Allora, se avete accolto il perdono, non lo potete non condividere con tutti. È la rivelazione di Dio al vostro cuore che vi appare come padre di tutti. Quando vivete questo, non preferirete nulla di voi all'amore per i vostri fratelli. Questo porta la gioia. Ma se non si fa esperienza anche nel piccolo di questo, noi lo diciamo, ma non lo sentiamo ancora vero. E fin tanto che non si sente vero, noi siamo passibili di ogni deviazione nel percorso. Quando questo è vero, non c'è più deviazione.
Se possiamo fare la pausa adesso, se
facciamo, ma di fare la pausa, vabbè, facciamo pausa, ecco.